Lode al Signore. Lode al Signore. Nei tre messaggi precedenti ho dato una parola di apertura riguardo qualcosa dalla nostra parte nella nostra vita col Signore, qualcosa che possiamo sperimentare per cooperare con Lui nell'essere salvati nella vita, nel causare la crescita nella vita verso la maturità. E nel messaggio 1 ci siamo focalizzati su Romani 8:28, che è preceduto dallo Spirito dimorante che prega per noi. E poi, come risposta alla preghiera dello Spirito, il Dio sovrano fa che tutte le cose operano insieme per il bene, e il bene è quello di essere conformati all'immagine di Cristo, il primo genito di Dio. E poi nel secondo messaggio abbiamo parlato del fatto che dobbiamo rivolgere il nostro cuore al Signore e così i veli vengono tolti, rimossi. Quindi se vi siete dimenticati di rivolgere il vostro cuore al Signore, non è troppo tardi e se volete farlo di nuovo in modo fresco, lo potete fare. Signore, rivolgo il mio cuore a te ora. Poi il velo viene rimosso e noi tutti, a faccia scoperta, contempliamo e riflettiamo la gloria del Signore che abbiamo visto e la gloria nel suo volto, che rifulge sul volto di Gesù. E questo anche per un po' attiva il processo di trasformazione dentro di noi. E poi ieri sera abbiamo visto i due alberi, l'albero della conoscenza del bene e del male, l'albero della vita. E guardiamo al Signore per poter avere una comprensione chiara e poi sempre di più imparare e vivere attraverso l'albero della vita o per mezzo dell'albero della vita. Poi il nostro meraviglioso Signore salva il meglio per la fine e questo è il fine della nostra conferenza preziosa, non è il fine di tutto. Quindi dove andremo adesso? Dove ci indirizziamo? Quindi siete pronti? Nei messaggi precedenti, sempre di più ci siamo aperti, abbiamo aperto il nostro cuore al Signore, amandolo, aprendo il nostro essere per ricevere il suo dispensare. Ma ora Egli vuole guidare ognuno di noi nel suo cuore per conoscere, per sapere cosa c'è nel cuore del Dio sovrano. E poi, insieme a questo, avremo una visione fresca e nuova della Bibbia nella sua interezza. E ora la parola chiave è questa, le parole chiavi, la storia d'amore. Una storia d'amore divina. E il tempo verrà e il Signore ci pastura verso questo punto. E anche se siamo quasi 1.000 qui, Egli si prende cura di ogni pecora, una per una, mentre Egli pastura l'intero gregge. Quindi Egli è qui, non possiamo vederlo. Ma lo amiamo, non lo vediamo, ma crediamo in Lui. Crediamo che il pastore delle nostre anime è qui. E ora, qual Qual è la base del fatto che menziono questo, la storia d'amore divina? È iniziata questa storia d'amore divina, è iniziata nel cuore di Dio. E come tutto quello che ho imparato dal ministero dell'epoca e dai ministri dell'epoca. Non esaltiamo nessuno qui, ma questo è un fatto che fratello Watchman Nee e fratello Witness Lee sono i ministri di quest'epoca e che hanno edificato su tutte le rivelazioni delle epoche precedenti. In dicembre 1974, tanto tempo fa, fratello Lee ha avuto la prima formazione dello studio vita della Bibbia e ha cominciato le sue formazioni annuali, quindi con 10 giorni, 30 messaggi, remarcabile. E ha iniziato con Romani, il libro ai Romani. E spero che c'è un modo che ognuno di voi possa avere al messaggio 1 nello studio vita di Romani. E se non è disponibile nella vostra lingua, spero che qualcuno che può tradurlo, di farlo nella vostra lingua, avrà un impatto meraviglioso e un effetto duraturo sulla vostra vita col Signore. Quindi noi siamo stati tutti, quindi a quel tempo, 1974, in quella formazione, siamo rimasti tutti a bocca aperta. Quando il fratello lì ha detto che per capire, dobbiamo capire il libro di Romani, ma dobbiamo capirlo nel contesto della Bibbia, nella sua interezza. E poi è andato avanti per dire che la Bibbia è una storia d'amore, una storia d'amore di una coppia universale. E magari volete considerare qualcosa, non in un modo veloce, ma in un modo pensieroso. Considerate il vostro modo di leggere la Bibbia. E questa è una cosa di base, ma è una cosa che il nemico prova di deviarci da questa cosa e quindi rubare il nostro tempo. Nella tua comunione personale col Signore, chiedili, Signore, voglio leggere tutta la Bibbia. Qual è il modo pratico per leggerla? Devo essere al mio lavoro alle 6 al mattino e poi guidare 45 minuti magari prima e poi arrivo a casa e ci sono così tanti bisogni nella famiglia. Ma il Signore ti indicherà. Magari ti indicherà di fare 3 capitoli dall'Antico Testamento e 1 dal Nuovo per leggerla in un anno o in un altro modo, ma voglio implorarvi. Vi prego, leggete la Bibbia ogni giorno. E poi il fratello lì è andato avanti per dire che il libro di Romani. Cioè, parlando nel libro di Romani, ha detto che la Bibbia è una storia d'amore divina, di una coppia universale, dove Dio in Cristo, il nostro Salvatore, è il marito, è la moglie, è il popolo redento di Dio. E nell'Antico Testamento abbiamo la tipologia di questo con il popolo di Israele, ma nel Nuovo Testamento abbiamo la realtà di questo. E ora, quando menziono di leggere la Bibbia, dobbiamo considerare come leggerla. E ringrazio il Signore per la sua disciplina e la sua istruzione nel mio imparare, nel fatto che il mio imparare continua e probabilmente continuerà finché sarò rapito o saremo rapiti. Poi mi sono reso conto che la Bibbia, che tutti noi sappiamo, è la parola ispirata da Dio, di Dio, ma Cristo stesso è la parola vivente di Dio. E voglio raccomandare una cosa semplice. Quando hai un paio di minuti per leggere la Bibbia, la parola, sei lì, seduto, la Bibbia aperta e ti rendi conto, stai leggendo questo col Signore, alla presenza del Signore e poi lo tocchi mentre leggi cioè questa cosa rivoluzionerà il tuo leggere della Bibbia. Anche quando hai una pausa di caffè al lavoro o quando sei fermato nel traffico e vuoi redimere un paio di minuti, e leggi un po'. Alla presenza del Signore, Egli è colui le cui parole sono spirito e vita. Solo leggerla, neanche studiarla e neanche necessariamente leggerla con preghiera. Ma leggerla, il Signore è lì, se la leggi con Lui, il Signore è lì per parlare vita in te. Wow. E ora ritorniamo a questa cosa, alla storia d'amore divina. Se leggi quelle pagine, quindi primo messaggio penso dello studio di Romani, avrai una vista panoramica che è unica per noi nel recupero del Signore, perché quello che è stato recuperato attraverso i nostri fratelli fedeli è che la Bibbia è una registrazione, un racconto della storia d'amore divina. Abbiamo la rivelazione in Genesi capitolo 2, poi abbiamo l'immagine che l'uomo non deve essere da solo. Quindi c'è una coppia, poi la donna e l'uomo simboleggiano, rappresentano la Chiesa. E poi il nostro caro fratello Apostolo Giovanni, quando si trovava nell'isola di Patmos, era nello Spirito. E poi la rivelazione finale viene di nuovo da lui. Quindi. E quando arrivi al capitolo 21 di Apocalisse, il messaggero mandato da Dio dice a Giovanni: vieni qui, ti mostrerò la sposa. E Giovanni ha visto i cieli nuovi e la nuova terra, e poi la nuova Gerusalemme che scendeva da presso Dio, come una moglie preparata per il suo marito, come una sposa adorna per il suo sposo. Quindi questo deve essere. Dovete capirlo, la Nuova Gerusalemme non è un posto e non è una città materiale. La Nuova Gerusalemme è una persona ed è anche il regno di Dio. Ecco perché c'è la parola città, viene usata la parola città lì. E poi nello stesso capitolo l'angelo, il messaggero, disse a Giovanni, versetto 9 e 10: vieni qui, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E quindi viene portato nello spirito su un monte alto. E cosa vede lì Giovanni? Vede la santa città, la nuova Gerusalemme che discende. E la prima caratteristica menzionata è che ha la gloria di Dio. Quindi l'ultima rivelazione della Bibbia, o definitiva, la rivelazione definitiva, è la sposa e lo sposo. Da Genesi 2 ad Apocalisse 21. Questo è quindi l'inizio e la fine di questa storia d'amore. Magari alcuni di voi stanno pensando in un modo significativo. Come posso entrare in questo? Non è difficile comprendere il pensiero? Certo che leggerò quella porzione dello studio vita, ma cosa faccio dopo? Quindi come entro nell'esperienza? Ok. Voglio dirvi una via remarcabile. E si trova in un libro nella Bibbia corto, che ha 8 capitoli, e si trova nell'Antico Testamento. Qual è? È il Cantico dei Cantici. Tutto quello che leggi lì è riguardo questa relazione d'amore in un matrimonio splendente, ma quello che è stato aperto a noi, rivelato a noi, quindi già nel 1930 fratello Nee aveva un incontro lì in Cina, vicino a un lago, in un hotel, e sono stato lì, ho visitato quel posto. E era lì con 10 o 12 santi ed ha aperto Cantico dei Cantici. E poi lo studio vita di Cantico dei Cantici che ha scritto fratello lì, e lo studio cristallizzato ha edificato su quella cosa che fratello Watchman Nee ha aperto. Quindi voglio leggervi i primi due versetti. Il Cantico dei Cantici, che è di Salomone, così inizia. E i fratelli qui, soprattutto i fratelli giovani, magari questo è sorprendente per voi, mi baci con i baci della sua bocca. Poiché il tuo amore è migliore del vino. Quindi in questa storia d'amore divina inizia con un bacio. E se guardi alle note, a questo versetto, mi baci con i baci della sua bocca. Non è un piccolo bacio sulla guancia o sulla mano, è un bacio tra la sua bocca e la bocca di lei, quindi un contatto intimo in questa relazione corretta, appropriata. E potrà sorprendervi, verrà questo versetto da voi, quindi il Signore verrà e sentirete, mi baci con i baci della sua bocca, e spero che posso menzionare il nome di un fedele collaboratore che abbiamo apprezzato, apprezziamo tanto la sua porzione, e voglio menzionarlo perché mentre parlo questo mi sto riferendo a questo fratello fedele che è entrato nel recupero già nel 1965, e prima di venire era un giocatore di calcio professionista, insomma. E lui diceva sempre, oh, mi baci. Quindi prendeva la guida, dobbiamo imparare da lui. Non sei contento che il Signore è l'uomo? Ok. Anche se nella vecchia creazione possiamo essere l'uomo, no? Però nella nuova creazione saremo tutti parte della sposa, quindi dobbiamo abituarci da ora, quindi fratelli. E quindi voglio suggerire, non interpretatela come una richiesta. Non ci sono richieste nella vita della Chiesa, è solo un suggerimento, quindi, però sarebbe molto d'aiuto se leggete il Cantico dei Cantici una volta al mese, 8 capitoli, lo potete fare anche in 8 giorni, un capitolo al giorno e magari leggere anche alcune delle note. Questo vi approvvigionerà in un modo molto particolare. E ora non abbiamo il tempo e non possiamo entrare in tutti i dettagli, il Signore non ci guida in questo, però ho menzionato questo solo per menzionare, quindi per mostrare la nostra relazione con il Signore. All'inizio il Signore gli dice che è come una cavalla, quindi, però quando c'è l'amore puoi dire qualsiasi cosa e il ricevitore la riceverà con gioia, quindi non sarà offeso. Poi gli dice Giglio, quindi la chiama Giglio. Questi sono dei stadi nella nostra vita. E attraverso il termine che usa, come ti chiama, quindi questo indica il progresso che hai nella sua vita con lui. Quando il Signore ti dice Giglio, vuol dire che non sei più nel capitolo 1, non sei più una cavalla, quindi sei alla fine del capitolo 2, il Cristo risorto ti ha alzato nella fenditura della roccia, quindi nella sua morte, e poi ti chiama, vieni a sederti con me nei luoghi celesti, e poi dice sei bellissima, ma sei come un esercito terrificante per il nemico. E poi nel capitolo 6 egli gli dice ciao Shulamite, ti amo Shulamite. Shulamite, ti ho fatto come me in vita e natura, espressione, costituzione, in funzione. Ma tu sai che io comunque sono io il Dio e tu non sai, ma ora tu sei la mia sposa, il mio complemento. E poi nel capitolo 7 lei può servire insieme a lui, ha il primo amore e le prime opere che sono le opere che hanno la fonte nell'amore e quindi esprimono l'amore. E ora passiamo oltre al capitolo 8, versetto 1. Entri in questo capitolo, ricevi un po' d'aiuto. Ora questa che prima era una cavalla, poi un giglio, ora è matura per essere la Shulamita ed è fedele nel servire con lui. E nel capitolo 8 il contesto è lei vuole, desidera un corpo trasfigurato, quindi dice quando sarò fuori dalla carne ti bacerò, trovandoti fuori ti bacerei. Quindi la romanza divina, la storia d'amore divina inizia con un bacio e si consuma, si finalizza con un bacio. Quindi, ora non provare magari quando sei a casa, non provare di pensare come bacio una persona invisibile. No, prega e leggi le note e il Signore ti porterà in questa storia d'amore divina, e come ho menzionato prima, egli ti porterà nel suo cuore. Sono così grato che nello studio vita del fratello Lee di Life Study, nel capitolo 1, nel versetto che parla del beneplacito di Dio, e sono contento che l'interpretazione dice, invece di beneplacito di Dio, dice il desiderio del cuore di Dio. Quindi la motivazione della mia vita nel Signore è il desiderio del cuore di Dio. E voglio testimoniare come un fratello che mi sto ancora sviluppando, quindi la vita divina è maturando. Non sono ancora quindi rapito o pronto per essere rapito, ma voglio testimoniare lo stesso che il desiderio del cuore di Dio è ora il desiderio del mio cuore. E spero che va bene se dico questo. Quando insieme alla mia moglie eravamo nella festa di matrimonio, non sapevamo se dovevamo avere una, però 1.000 santi sono arrivati lì. Ma il nostro sentimento dall'inizio è stato che questo, anche il nostro matrimonio, è per la storia d'amore divina. Per questo è il nostro matrimonio. E il Signore ci ha guidati per scrivere e cantarlo. Perché? Questa non è una umiltà pretesa. Voglio solo dirvi, e credo che il Signore è d'accordo, Ron Kangas dentro di lui è un caso duro, ma niente non è troppo duro per il nostro Dio. E le cose che lui voleva toccare in un modo molto definito è quello che gli voleva aprire. Necessitava amore, quindi è stato il mio cuore che il Signore voleva. E non sto pretendendo qui. Davvero sono in inglese ing vuol dire indica il presente continuo, quindi si trova ancora nel processo. E mentre sto qua sto parlando all'intera congregazione, ma parlo a voi, a te singolarmente, quindi a ognuno di voi, perché questo è il cuore del Signore. Egli si prende cura di te, ti ama, ti ha portato qui. E ora possiamo venire al sommario. Perché questa parte introduttiva, abbastanza lunga, è molto connessa al tema. Messaggio 4, quindi il Signore aspetta la nostra crescita nella vita verso la maturità, così che la sposa si prepari. Ecco, questo dice, la sposa si prepari, quindi prepara se stessa. E in un paio di minuti, quando arriveremo al punto Romano 2, condividerò con voi, per quanto sarò in grado, cosa implica la preparazione, l'autopreparazione della sposa. E dicendo questo, voglio dire che questa è la nostra parte nel processo, del Signore che fa la sua casa dentro di noi. Quindi dobbiamo pregare, dobbiamo leggere la Bibbia, dobbiamo consacrarci. Parte della preparazione. Quindi il numero 1 romano è basato su un versetto in Giacomo, nella sua epistola. Giacomo usa l'illustrazione di un contadino che aspetta a lungo il frutto della terra. Quindi l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza. Quando ero giovane ho speso del tempo sul campo del mio padre. Mamma mia, che lavoro! C'è lì, ti alzi al mattino presto. E quindi qui abbiamo questo agricoltore che aspetta con pazienza. E il Signore Gesù è il vero agricoltore, l'unico agricoltore, infatti. E mentre Noi stiamo aspettando con longanimità la venuta del Signore. Egli, quale contadino, attende con pazienza la nostra maturità nella vita, come primizie e raccolto del campo. Quindi ha letto il punto B. Quindi ci sono due longanimità o aspettare con pazienza qui. E credo che alcuni di voi possano fare l'eco a ciò che sto dicendo. Negli ultimi anni non avete pregato spontaneamente, da soli o qualcuno, Signore, torna presto. Signore, vogliamo che ritorni. E questa è una preghiera sincera. Lo aspettiamo con pazienza, che aspettiamo con pazienza la sua venuta. Cioè, se venisse ora per rapirci tutti, che bello sarebbe. Ma cosa direi? Oh no, dov'è il mio iPad? No, non guardate indietro per niente, ricordatevi della moglie di Lot. Ha guardato indietro e si è trasformata in sale, in una colonna di sale. Quindi. Però, se guardi allo studio vita di Giacomo, è una persona mi ha indicato questo, un fratello mi ha indicato questo, che di là abbiamo il Signore che aspetta e non è venuto perché non c'è una maturità significativa del suo popolo sulla terra. Quindi se noi, governati da questa visione attraverso la grazia del Signore, possiamo essere quelli che sotto la sua salvezza in vita, corporativamente, su tutta la terra, possiamo raggiungere la maturità e poi la nostra preghiera sarà innalzata per dire: Signore, stiamo ancora aspettando che tu venga. Magari il Signore risponderà: non sto più aspettando, sto venendo, ora vengo. Punto C dice: se preghiamo, Signore, torna presto, il Signore potrebbe dire: mentre voi aspettate il mio ritorno, io aspetto la vostra maturità. Solo la vostra maturità può accelerare il mio ritorno. Non è questo un punto prezioso? Il fatto che dobbiamo imparare da un uomo da Cifu, Cina. Il Signore ha mandato la Bibbia lì e poi il Signore ha mandato il ministero dell'epoca qui indietro, perché il Vangelo è partito, no, da America, da Europa, in Cina. Quindi poi il Signore è ritornato, il ministero dell'epoca. Questo arricchisce la mia intera vista della venuta del Signore. Il Signore ha detto: torno presto. Ma cosa vuoi dire, Signore? Perché sono passati 2000 anni fa. Ma per il Signore un giorno è come 1000 anni, quindi sono passati solo 2 giorni. Però dobbiamo capire che ci deve essere una sposa matura preparata per Lui. E abbiamo l'opportunità e il privilegio di essere parte di quella persona corporativa. E il punto B, è d'aiuto, perché ci dice: se siamo seri riguardo alla venuta del Signore, dobbiamo crescere nella vita verso la maturità. Punto D, non B. È di grande aiuto per noi renderci conto che se siamo seri nell'attendere il trono del Signore, dobbiamo crescere nella vita fino a raggiungere la maturità. E la cosa più importante è questa: il Signore vuole una moglie, vuole ritornare come sposo per lei. E Signore, voglio che il resto dei miei giorni siano una preparazione, una partecipazione nella, i miei giorni siano per questo, quindi per partecipare alla, alla festa delle nozze. Come abbiamo menzionato ieri sera, di quelle donne, due donne che lavoravano al mulino, due uomini nel campo, quindi questo indica che non importa quali sono le nostre responsabilità, dentro di noi sappiamo per cosa siamo qui e per cosa è la nostra vita. E ora arriviamo alla seconda sezione. La sposa matura è l'obiettivo del recupero del Signore. E quasi questa è un'affermazione importante. Se qualcuno ti chiede per cosa usate il termine recupero del Signore, cosa significa questo? Questo include tanto, però lo scopo di questo è la sposa matura che si prepara, si rende pronta. E mentre leggo i sottopunti, certe cose usciranno quindi in rilievo, però voglio darvi una vista qui delle caratteristiche della sposa pronta. Quali sono le caratteristiche della sposa pronta? La prima cosa è la sua maturità che caratterizza la, la sposa. E non si riferisce solo alla maturità in modo fisico, ma maturità nella tua persona, nel modo in cui pensi, in cui parli, in cui vivi. E credo che questo è chiaro, ma la, la seconda caratteristica è quella di essere edificato nel corpo corporativo di Cristo. Nessuna persona individualista può essere matura. Siamo ancora individui in un certo senso, però essere individualista significa che la tua il tuo atteggiamento è: posso andare ad una riunione se mi sento e posso uscire se voglio e la vita della Chiesa non importa così tanto, o il Signore come mio Salvatore. Ebbene, sono nel recupero del Signore da 56 anni e non so dove, dove mi troverei adesso se avessi trascorso gli ultimi 56 anni nella chiesa presbiteriana. Non so che tipo di persona sarei, anche se, se avessi pubblicato dei libri. Oh, sono così grato e contento che sono un semplice fratello nella chiesa locale dove mi trovo ora. Quindi essere edificati insieme, corporativamente. Ricordatevi che fratello gli dice che quello che ha detto il Signore Matteo è la più grande profezia nella Bibbia, quando dice edificherò la mia chiesa, io edificherò la mia chiesa. Quindi l'edificazione della chiesa è uguale alla sposa come una persona corporativa, essere edificata insieme. Quindi e da una parte noi abbiamo attributi che sono inclini per essere edificati, ma abbiamo anche attributi o anzi stranezze, peculiarità che ci trattengono dall'essere edificati. E di nuovo ripeto, Dio farà che tutte le cose cooperino al bene, perché insomma, per arrivare ad essere edificati, perché per l'eternità saremo figli di Dio glorificati. Ci riconosceremo quando saremo alla festa delle nozze e poi nel nuovo cielo e nella nuova terra saremo lì. Quindi, però dobbiamo renderci conto che siamo parte di una persona corporativa, siamo la moglie del Dio Redentore. E questo è lo scopo per la creazione dell'intero universo da parte di Dio, per avere questa relazione. Quindi, e c'è un'altra caratteristica, che la sposa deve essere bella, bellissima, Il Signore ci sta abbellendo con se stesso, forgiando se stesso dentro di noi. E altre due cose. In Romani 19, l'abito di sposa è enfatizzato. Ok, questa è una cosa, cioè, per quanto riguarda l'abito, è una cosa che le sorelle sono, però ma ci viene detto che l'abito di nozze è composto dalle giustizie, non giustizia, ma le giustizie dei santi. E questo è molto importante, perché sia che lo sappi o no, tu stai cucendo la tua parte dell'abito di nozze, perché il Signore avrà giustizie. Perché menziono questo? Cosa significa questo? Se qualcuno domanda adesso, ma cosa vuoi dire con giustizie? Ok, sappiamo che Cristo stesso è la nostra giustizia in due modi. Come quando il figlio prodigo è ritornato a casa, era affamato, ma il padre ha messo una veste sopra di lui che simboleggia Cristo come nostra giustizia, che ci copre in modo da poter comparire davanti alla presenza di Dio, quindi comparire alla presenza di Dio. E poi in Filippesi capitolo 3 ci dice che Cristo diventa la nostra giustizia soggettiva, e cioè lui forgia se stesso nel nostro essere. E ora spero che potete seguirmi, e spero che sono chiaro. In 2 Corinzi, quando si parla del ministero del nuovo patto, dice che è il ministero dello Spirito e ministero della giustizia. Quindi, cosa sono le giustizie? Quando ci apriamo allo Spirito vivificante, gli permettiamo che fluisca attraverso di noi e viviamo attraverso questo Spirito e in questo Spirito, dentro questo Spirito, allora senza sforzo in tutte le cose nella nostra vita quotidiana, quando diciamo, facciamo una cosa, la facciamo in un modo giusto, quindi c'è un'azione particolare, una risposta particolare, e queste giustizie sono l'espressione nel nostro vivere dello Spirito che dimora dentro di noi, lo Spirito vivificante. Quindi tutti i credenti avranno la prima veste, e questo si riferisce alla redenzione e alla salvezza eterna. Quindi, ma un numero piccolo avrà la giustizia soggettiva, perché i calvinisti dicono che non esiste questa cosa, giustizia soggettiva. Va bene, lasciateli balbettare. Abbiamo cose migliori da fare che combattere contro di loro. Ma dobbiamo renderci conto che tutti stiamo cucendo la nostra parte dell'abito, e questo coinvolge il nostro vivere quotidiano in ogni cosa. Una cosa che mi rattrista tanto e mi rompe il cuore è avere il senso, e di nuovo lo dico non come un giudizio, ma quando vedo un caro fratello, una cara sorella, se si rendono conto o no, vivono due vite. È una vita, non è una pretesa, provano di essere onesti, hanno la loro vita cristiana nella chiesa con i santi, ma poi trascorrono tanto più tempo al lavoro, e sono in un ambiente difficile con le persone mondane, quindi vivono in un modo diverso. E alla fine il Signore verrà e toccherà questo e ti dirà: non voglio che tu abbia due modi di vivere, voglio che impari questo, che l'uomo che è rapito era nel campo rapito e la donna che era al mulino immaginava ed era rapita. Quindi voglio che impari da me come avere una vita umana pratica con tutte le sue responsabilità senza violando la giustizia di Dio. E ci saranno delle cose nel tuo posto di lavoro di cui non potrai parlare. Qualcuno ti dirà una barzelletta e tu non potrai ridere. Va bene, questa è solo un'illustrazione debole, però questo tipo quindi di cose. Poi, l'ultima caratteristica è che la moglie è guerriera. Non una guerriera contro il suo marito o contro tanti conflitti di questo genere. E questo è un bisogno tremendo che il Signore ha. E a questo punto non ho nessun'idea come il Signore ci perfezionerà in questo. Non sono preoccupato, cioè non sono, ma penso a questo, quindi. E da il poco che so, so che più maturiamo, più siamo edificati, veniamo edificati. E più prepariamo il nostro abito da sposa, senza sforzo saremo in grado di andare da Efesini 5 ad Efesini 6, perché in Efesini 5 viene mostrata la sposa, in Efesini 6 c'è la guerriera. E il corpo è bella la sequenza. In capitolo 4 Efesini hai il corpo, hai la moglie nel capitolo 5 e hai l'esercito in capitolo 6. Quindi il nostro scopo non è di essere l'esercito in se stesso, ma credo che il Signore avrà una via o attraverso una formazione, una conferenza, ma cioè, dalla mia propria considerazione voglio rivelarvi un piccolo segreto. Diciamo che il Signore ci guida per avere la formazione semiannuale, quindi il video training, no? Cioè quello che avremo in 2 mesi, finiremo la Bibbia, ma poi di cosa parleremo? Magari avremo la prossima sarà su questo tema e questo, cioè come preparare l'esercito, ma questa di sicuro susciterà il nemico, non vogliamo dire niente, però il Signore ci copre e sappiamo che quando Egli ritornerà per combattere contro gli eserciti del nemico ad Armageddon, non ritornerà da solo, ma ritornerà con la sua sposa come esercito combattente. E come sappiamo da Apocalisse 19, no? C'è la sposa. Se per caso dirà andremo ora sul campo di battaglia, quale sarà la mia uniforme? Il tuo abito di nozze è la tua divisa, quindi uniforme per andare in battaglia. Sei pronta? Andiamo. Il Signore vuole una sposa guerriera. Ah, no, in inglese le parole sono simili, non una sposa che si preoccupa, ma una sposa guerriera. Quindi worry è essere preoccupato, war è la guerra. E questo, ok, quello che vediamo qui ci guiderà in questi punti e poi arriveremo al punto in cui. Così come in Cantico dei Cantici, vediamo il capitolo 4, e poi il capitolo 6, sei bellissima come Tirsa, come Gerusalemme, ma sei anche un esercito terrificante per il nemico. Quindi non pregate, Signore, fammi terrificante per il diavolo oggi. Non pregare così. Renditi conto che mentre maturi, tutti questi aspetti accadranno in te e il Signore avrà, credo, nel futuro vicino, avrà sulla terra il Signore un esercito sposalizio. E nelle riunioni di preghiera, è tanto nel mio cuore questo, perché è nel cuore del Signore, che le riunioni di preghiera non saranno più dei raduni formali, ma saranno dei tempi quando abbastanza solido in cui possiamo essere coinvolti nelle preghiere di guerra, quindi riguardo il suo desiderio e la sua volontà. Il Signore deve avere sulla terra qualcuno che è d'accordo con la sua volontà e fa quello come preghiera, quindi trasforma quella in preghiera. Oh, il nostro futuro è meraviglioso, una moglie matura, una guerriera istruita. E il Signore non aspetterà più a lungo, dice: wow, è pronta, ce l'ha fatta. E poi in un istante sarà presa, portata via, quindi rapita. E questo suona semplice. Possiamo leggere Apocalisse 14 di nuovo riguardo le primizie, capire cosa sono. Ma una cosa che è recente ho capito è che questo succederà davvero. Ci saranno dei credenti sulla terra che raggiungeranno la maturità e verso la fine delle prime tre settimane, la settimana in Daniele, che non è ancora iniziata, che sarà quindi l'ultima fase di quest'epoca, ma sappiamo quando quando Israele farà un patto con un leader europeo potente, che sarà l'anticristo, sapremo che quello sarà l'inizio della settima settimana, quindi degli ultimi tre anni e mezzo. E poi le primizie saranno rapiti, quindi questa cosa succederà davvero. E anche, va bene, questo è solo un commento umano, anche se sono un uomo anziano, devo ammettere che sto ancora sperando di essere vivo, cioè spero ancora di essere vivo ed andare con tutti voi come tra le primizie, quindi, perché le primizie saranno i vincitori vivi. Credo che il Signore è felice se noi abbiamo sempre di più la realizzazione, quindi capiamo che la nostra vita può contribuire all'adempimento del proposito di Dio. E ora leggiamo i punti. Non so se dobbiamo fermarci prima. Credo che dobbiamo finire la riunione alle 12, vero? Quindi, ok, per essere consapevoli di questo. Punto A sotto 2 Romano. Il matrimonio dell'agnello è il risultato del completamento dell'economia neotestamentaria di Dio, che consiste nell'ottenere per Cristo una sposa, la Chiesa, attraverso la sua redenzione giuridica e con la sua salvezza organica nella sua vita divina. Quindi questo è il completamento dell'economia neotestamentaria di Dio. Punto B, recupero del Signore e per la preparazione della sposa di Cristo, che è composta da tutti i suoi vincitori. Quando senti questa parola vincitori, ti puoi chiedere: sono un vincitore? Sarò un vincitore? E questo... questa è la verità, non so se succederà o no, ma nessuno può sapere sicuro che lei o lui è un vincitore finché non raggiunge la fine, E poi il Signore indicherà se sei vittorioso, se sei vincitore, hai vinto. Ma nel vostro sentimento, non avete avuto questo sentimento quando un caro fratello o sorella nella vostra località che va via per essere col Signore, non andiamo oltre la nostra misura per presumere. Insomma, quello che il Signore dirà quando sarà sul suo alla fine, quindi sul suo trono, non diciamo al suo posto se quello sarà o no un vincitore, però abbiamo un sentimento dentro di noi che questo è stato un fedele, cioè un vincitore. Alcune settimane fa un fratello che conoscevo molto bene, perché siamo stati per anni insieme, è andato per essere col Signore e mi sono meravigliato quanto il Signore ha guadagnato negli ultimi anni della sua vita. Cioè, il secondo giorno abbiamo sentito che non si è più alzato, però abbiamo avuto il senso dentro di noi che ha finito il suo corso. Quindi non analizzare se vinci oggi, vinci o non vinci domani, però una cosa che puoi trovare incoraggiante e anche liberatrice. Sappiamo che in Apocalisse 2:3 dice chi vince, quindi deve essere qualcosa su cui sei vittorioso, ma in Apocalisse 21 e 22 dice io ho vinto. Poi nel capitolo 5 ci dice che l'agnello sul trono ha vinto e sono stato così liberato quando ho capito che l'unico vincitore è Cristo Gesù. E nel modo in cui Egli produce i vincitori è di riprodursi dentro di noi. Quindi ora possiamo avere una preghiera specifica. Sì, Signore, voglio essere un vincitore personalmente e corporativamente. Quindi, Signore, riproduci te stesso in me. E poi preghi anche per gli altri in questo modo e non ti preoccupi più. Lui si prenderà cura della cosa. Credi che se preghiamo, Signore, riproduci te stesso in me, rendimi un vincitore per l'adempimento del tuo proposito, per la preparazione della sposa, credi che il Signore dirà? No, non credo. Magari prega per qualcos'altro. No, lui aspetta questo tipo di preghiera. Ok, punto 1 e 2. Tutti i vincitori saranno la nuova Gerusalemme come sposa di Cristo per 1000 anni nella sua fase iniziale. Quindi ci sono due fasi della nuova Gerusalemme. I vincitori che ora sono co-re durante il millennio e poi tutti i credenti che sono stati perfezionati e maturi, portati alla maturità, saranno allo stesso livello per l'eternità. Ma io non voglio aspettare per il resto dei miei giorni più 1000 anni per arrivare lì. Punto 2. Alla fine, tutti i credenti si uniranno ai vincitori per consumare e completare appieno la nuova Gerusalemme, come mogli di Cristo nel nuovo cielo e nuova terra per l'eternità. Ecco dove ci rendiamo conto, non voglio aspettare fin lì. Punto. Punto D. Dopo le sue nozze, il Signore verrà con la sua sposa appena sposata per distruggere l'anticristo, che con il suo esercito combatterà contro Dio direttamente. E dico di nuovo, questo accadrà davvero. E non vivremo sulla terra come viviamo adesso, vivremo in un altro reame. È la parousia del Signore, che la sua presenza venente sarà graduale, prima sulla nuvola, quindi, o nella nuvola. E quando sarà il tempo di essere coinvolti nella guerra d'Armageddon, sarà manifestato. quindi la sua apparizione. Noi saremo lì, succederà davvero, non è solo una profezia interessante nella Bibbia questa, ma accadrà davvero. Non avete lo stesso sentimento che ho io? Voglio essere lì, non voglio essere nelle tenebre di fuori, voglio essere lì. Wow. Signore Gesù. Poi, punto E, dopo aver schiacciato il governo umano, oh, che giorno felice! Oh, nessun, non più elezioni, né, non più politica. Oh, Signore, che venga quella pietra. Dopo aver schiacciato il governo umano, Dio avrà ripulito l'intero universo. Allora, il Cristo corporativo, Cristo con i suoi vincitori, diventerà un grande monte per riempire tutta la terra, facendo di tutta la terra il regno di Dio. Se studi i versetti in Daniele, la pietra non è tagliata, che non è tagliata da mano d'uomo, discende come... Se leggi in Apocalisse, questa pietra è una pietra corporativa. E dopo aver affrontato il nemico di Dio, ora il governo umano, che è necessario ma è corrotto al massimo, e in Daniele è raffigurato da tutte quelle bestie. Infatti il governo negli Stati Uniti ora come si comporta? È come una bestia. Però sappiamo, Romani 13, non dobbiamo protestare o ribellarci. No, saremo più radicali di questo. Aspettiamo l'ultimo giorno quando tutto questo governo sarà frantumato e poi la pietra diventerà un monte che riempirà tutta la terra. E questo significa che quelli che si trovano nell'esercito nuziale saranno i corre. E spero, Signore, che mi lasci dire questo. Non lo so chi sarà re sul Barlo, su Amsterdam, ma il Signore dirà, non rispondo alle curiosità. Quindi sono d'accordo con lui. È l'ultimo punto ora. La maturità della sposa richiede che cresciamo nella vita, dalla trasformazione alla maturità, alla maturazione. Ho messo quest'ordine anche per renderci conto che la trasformazione in sé non è l'obiettivo. Perché ci sono dei santi che pregano per questo e sperano questo, che siano trasformati e questo sia la fine. No, siamo alla fine quando arriviamo alla maturità nella vita. Punto alla preparazione della sposa corporativa dipende dalla maturità nella vita del vincitore e scoprirai quando preghi personalmente, che abbiamo bisogno di pregare questo, quando preghi per la maturità, poi tanti nomi ti verranno nella mente e cominci a pregare per tutti i santi. Tutti i santi nelle chiese, Signore, fa che questo sia un giorno di crescita nella vita, quindi non ci focalizziamo su noi stessi, ma è una cosa del corpo. Il Signore deve avere una sposa matura, quindi una persona corporativa. Punto B dice, nel Nuovo Testamento la parola maturo è usata in riferimento ai credenti che sono compiuti, maturi e perfezionati nella vita di Dio, ad indicare che abbiamo bisogno di crescere e maturare fino alla perfezione nella vita divina. Leggete Matteo 5, 48, siate perfetti come il vostro Padre Celeste è perfetto. questo è un ordine. Cosa fai quando leggi una roba del genere? Dici, oh, non posso fare questo. Ok, ci sono tre passi qui. Prima, questo è un comando, un ordine, quindi dico amen a questo ordine del Signore. Poi dico, Signore, non posso fare questo. E poi punto tre, Signore, so che Tu lo fai. E quindi dobbiamo lasciarlo che la faccia. Ma quando leggi la nota in quel versetto, dice essere perfezionati come il nostro Padre, essere perfetti come il nostro Padre è perfetto, vuol dire essere perfezionati nell'amore. E questo è il punto dove il Signore vuole perfezionare tutti noi. Più siamo amati, come vediamo nella prima epistola di Giovanni 5, dice che noi amiamo perché Lui ci ha amati per primo. Amiamo il Signore, amiamo i fratelli e le sorelle e amiamo tutti gli esseri umani. E alla fine avremo anche quelli che ci perseguiteranno, come il Signore sulla croce. Come dice Davide nei Salmi, frantumali, schiacciali, cioè i suoi nemici. Ma il Signore ha detto, Padre, perdonali, perché non sanno cosa stanno facendo. Vi ricordate cosa ha pregato Stefano in Atti mentre veniva lapidato? Era la riproduzione di Gesù Cristo. Gli ha detto, loro lo lapidavano, gettavano, scagliavano delle pietre contro di lui. E lui ha detto, perdonali. Questo è un segno della maturità. Se qualcuno ti lancia una pietra addosso, tu dici al Signore, dammi una roccia per buttarla addosso. No, se fai questo non sei ancora maturo, quindi. Punto C, abbiamo bisogno di continuare a crescere fino a maturare nella vita divina per diventare un uomo compiuto, arrivando alla misura della statura della pienezza di Cristo. Punto D, dovremmo imparare dall'Apostolo Paolo a perseguire la crescita e la maturità nella vita di Cristo. E in quei versetti Paolo dice in Filippesi, dimenticando le cose che sono dietro e protendendomi verso le cose che sono davanti, quindi pressando in avanti. Ci sono dei versetti molto ispiranti, ma se proviamo di farlo non saremo in grado. Quindi di nuovo, quello che Paolo era in grado di fare era perché il Signore operava in lui e lo Spirito intercedeva per lui, e il Signore ministrava a lui e quindi lui perseguiva, una parola attiva, quindi continuava con perseveranza. Ero in Russia in 2016. E avevamo una formazione per i fratelli responsabili. Eravamo su e quando siamo scesi c'erano dei soldati con della Kalashnikov. E hanno detto, abbiamo sentito che ci sono dei terroristi e abbiamo dovuto fermarci. E hanno cominciato a questionarci. Uno per uno, anche me, quindi davvero perseguivano. Quindi. E questa parola perseguire è molto più importante di quello che ho pensato. Questo significa che siamo molto attivi. Per natura, ognuno di noi siamo passivi e alcuni per natura sono aggressivi. Però sembra che all'inizio hanno l'avvantaggio perché sono aggressivi su ogni cosa. Oh, e gli altri dicono, oh, mi piacciono davvero, ma il Signore non darà vantaggio a uno che è naturalmente aggressivo. Oh, lui ha una via di fare, quello che è passivo molto attivo. Quindi non preoccuparti di ciò che sei per natura, lascia che il Signore ti rinnova e continua a perseguire giorno dopo giorno. Come abbiamo cantato nel primo inno, l'amore è più dolce ora di come è stato e sempre sarà così. E ora il punto è, dice essere trasformati, significa essere metabolicamente cambiati nella nostra vita naturale, mentre essere maturi significa essere riempiti con la vita divina che ci cambia. Ok, cosa significa cambiati nella nostra vita naturale? Questo è nello stadio 3, come viene presentato. Nel libro L'esperienza della vita, affrontare la nostra costituzione naturale. Il Signore ti ha creato, per esempio, con un'intelligenza molto alta o sei molto abile in così tante cose. E queste cose non sono negative, ma sono sotto il controllo di qualcosa di negativo. Quindi devi essere disposto che il Signore affronti non solo la tua carne, che è o con il sé che è satanico, ma affrontare la tua abilità naturale, qualsiasi cosa sia questa, egli deve, quindi per affrontare la tua abilità naturale, e per esempio non ho avuto contatto con fratello Watchman Nee, ma io credo, come abbiamo sentito, che è stato un genio. Non so se vi ho detto questo. Ma aveva una memoria. Qualcuno che ha sposato la sua sorella, lo conosceva molto bene, ha detto, ha preso tanti giornali e cioè, passava a leggere i titoli e l'abbiamo questionato dopo e sapeva tutto, quindi è stato creato così, ha fatto la ricerca di tutta la storia della cristianità ed è stato in grado di, insomma, perché il Signore ha affrontato la sua abilità naturale, tutta questa intelligenza, tutto quello che ha fatto, cioè non ha. E anche fratello Albert Lee mi sa che ha detto quando era giovane era del tutto dato per fare qualcosa per governo, però il Signore è venuto e ha affrontato quella cosa, è stato così capace che poteva essere a capo della nazione, quindi il presidente della Cina, però il Signore ha affrontato quell'abilità naturale in lui. Quindi se siete questo tipo di persona, sarete portati in risurrezione, quindi il Signore affronterà la vostra abilità naturale, sarete portati nella risurrezione. E questa è parte della maturità, il Signore toccherà ogni elemento naturale, soprattutto la capabilità, la capacità naturale. Lui ha bisogno di uno come Paolo, con un intelletto così gigantico, ma non ha bisogno di una persona con intelligenza naturale piena di orgoglio, quindi ha dovuto passare attraverso tante cose per essere utile, Paolo, no? E l'obiettivo è sempre la risurrezione, quindi non è per giudicare. Il suo obiettivo è sempre di portarci nella risurrezione. E ora non sono un esperto e non dirò niente di personale qui, però alcuni di voi non vi ho visti da un bel po' e magari non vi rendete conto, ma ho il sentimento che c'è più vita di risurrezione in voi. Quello che avete attraversato non è invano. Avete attraversato la morte e ora la risurrezione regna in voi. E e poi il Signore può liberarci. E ora l'ultimo punto. Un credente maturo conosce e si prende cura del corpo di Cristo, essendo cosciente del corpo e centrato sul corpo. Questo diventerà un altro indicatore. Non è una cosa che manufatturi, quindi, perché hai sentito, no, quando sei cosciente del corpo, hai il sentimento del corpo, il corpo ha il sentimento di te, ha un sentimento di te o su di te. Quando ho sentito che devo avere un'operazione ed eravamo in mezzo alla formazione, doveva parlare messaggio 9 e 11 e non è qui. E il sentimento dentro di me è stato: questa è una cosa del corpo. Dite ai santi che preghino e poi ogni giorno, ogni ora mi sono reso conto, è una cosa del corpo. Non pensate che sono un eroe per il fatto che vengo qui. Sono membra del corpo, approvvigionato dalle preghiere del corpo per essere cosciente del corpo e prendermi cura del corpo. E quindi la mia parte viene alla fine in 30 secondi, però sono così felice, indescrivibilmente felice per essere qui con voi tutti. Che conferenza felice, che tempo gioioso. E non provate di essere coscienti del corpo o centrati per il corpo. Potete pregare per questo un po', ma mentre crescete verso la maturità vi renderete conto: non posso vivere senza il Signore e non posso vivere senza il corpo. Vivere dentro e per il Signore, dentro e per il corpo. E sono così contento. Sono così contento di essere uno tra le molte membra del corpo. Quindi, membra insieme con me, possa il Signore benedirvi e le vostre famiglie in ogni modo. E in ogni tempo e ogni giorno, finché incontrerete il Signore. Il Dio Triuno benedirà voi, benedirà la vostra Chiesa. E l'opera in Europa e in UK come mai prima. I cieli sono aperti e le benedizioni fluiscono. Lode al Signore. Amen. E ora pregate con la persona vicino a voi e il fratello ci direzionerà su cosa fare.